Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 6 minuti, venerdì 17 aprile. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Apriamo le finestre a Controradio al nuovo sole, il nuovo sole, insomma, che ci viene confermato anche per la giornata di oggi e non sbaglio, credo, a dire anche nel fine settimana. Ma c'è Giorgio Bartolini con noi dall'AMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, un saluto a tutti. Effettivamente anche oggi il tempo sarà stabile, prevalentemente soleggiato in mattinata. Cielo sereno, un po' nuvoloso, solo qualche nuvola in più nel pomeriggio, in particolare sulle zone interne, in particolare in Appennino, dove non si esclude la possibilità di qualche isolato e breve rovescio. I venti saranno deboli, settentrionali, i mari tra calmi e poco mossi, le temperature anche oggi tipiche di metà maggio, valori fino a 26-27 gradi sulle zone interne della regione. Tempo stabile e soleggiato anche nel fine settimana, domani cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, sempre qualche nuvola in più nel corso del pomeriggio, anche domani ci sarà la possibilità di qualche isolato e breve rovescio in Appennino Tosco Emiliano. Domenica ancora tempo stabile, ma si avvicina una perturbazione, probabilmente porterà qualche nuvola in più nella seconda parte della giornata, potrebbe portare qualche acquazzone sull'Appennino settentrionale nel pomeriggio, però la giornata trascorrerà, ecco, prevalentemente all'insegna del sole.
Questo affaccio di perturbazione sul fine settimana preannuncia poi che tipo di tendenza?
Sì, allora la prossima settimana, soprattutto nella prima parte, effettivamente tra lunedì e martedì potrebbe arrivare una perturbazione, però perturbazione che arriva dal nord, per cui porterà soprattutto un po' di instabilità sulla nostra regione, porterà soprattutto un certo calo delle temperature un po' su tutta la regione. A seguire però sembra che poi da mercoledì il tempo tenda nuovamente a ristabilirsi.
Ecco, e poi ne riparleremo. Comunque un calo delle temperature contenuto, immagino, non...
Sì, non un calo deciso. Probabilmente ritorneremo a valori in linea con le medie, ecco, tipiche di questo periodo.
Bartolini, un'ultima domanda, gli vogliamo bene ai nostri ascoltatori, anche se vanno oltre confine, ci chiedono le previsioni di Bari per tutta la prossima settimana, o non so ora quanto il LAMA possa darci informazioni, però se ne ha,
no, allora questa con perturbazione si sposterà martedì, probabilmente nella giornata di martedì verso sud, potrebbe portare un po' di stabilità tra martedì e mercoledì anche sulla Puglia, però poi il tempo anche qui tenderà a migliorare, quindi forse tra martedì e mercoledì qualche breve rovescio potrebbe anche interessare la zona di Bari.
E allora grazie anche a LAMA per questa puntatina al sud in risposta a un nostro ascoltatore. Buona giornata, buon lavoro e buon weekend. Breve pausa e poi torniamo con voi.
Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rotko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. info@palazzostrozzi.org.
It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown.
Beat generation, la vibrazione che squassò il mondo. Martedì 14 aprile alle 17.30 in Sala Ferri, lo scrittore Pietro Grossi legge e racconta L'Urlo di Allen Ginsberg. info@yesse.it.
Carlo Rambaldi, La materia dei sogni. Al cinema La Compagnia, un omaggio a uno dei più grandi creatori di effetti speciali, vincitore di 3 premi Oscar. Dal 22 aprile al 4 giugno in sala e poi all'arena estiva, 6 film con le sue più note creazioni, tra cui King Kong, Alien e E.T. l'extraterrestre. Iniziativa in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. Info cinemalacompagnia.it. Contro Radio.
Alle 8 e 11 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, lo facciamo dal nostro sito controradio.it, da dove vi segnaliamo la prosecuzione dell'inchiesta a Firenze da parte della Procura sul cosiddetto cubo nero. Ci sono adesso nuovi avvisi a comparire destinati ad alcuni dirigenti dell'ufficio urbanistica del Comune di Firenze, mentre 3 dirigenti decidono di non rispondere all'interrogatorio dei magistrati. Sentiamo i particolari nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'indagine sul cubo nero prosegue, va avanti alla scoperta della filiera di responsabilità, delle dinamiche, di quei meccanismi che hanno portato alla realizzazione di uno degli interventi di urbanistica più discussi di sempre a Firenze. Ci sono adesso nuovi avvisi a comparire per dirigenti dell'ufficio urbanistica di Palazzo Vecchio, dirigenti che fino ad ora non hanno ricevuto avvisi di garanzia e dunque non sarebbero formalmente indagati. Nei giorni scorsi invece l'interrogatorio convocato dal procuratore aggiunto Mariluca Gattelli e dalla sostituta procuratrice Luisa Serranti. Qui sono stati convocati altri dirigenti dell'urbanistica che si sono però avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno annunciato che presenteranno una memoria difensiva, presenteranno così la loro versione sulla nascita e lo sviluppo dell'edificio che ha preso il posto dell'ex teatro comunale noto adesso come Cubo Nero. Al momento gli indagati sono 12 e 6 di loro sono già stati convocati in procura. I reati contestati: falso ideologico, violazione delle norme paesaggistiche e abuso edilizio. Indagine complessa quella della procura, che ha come oggetto i dirigenti comunali, certo, ma anche i membri della commissione paesaggistica, la sovrintendenza e la proprietà dell'immobile, immobile che transitò da Cassa Depositi e Prestiti per essere poi acquistato dalla Heinz dopo il cambio di destinazione in ricettivo abitativa, restyling a cura dello studio dell'architetto Vittorio Grassi di Milano. La procura sta accertando se tutte le norme in merito alla tutela paesaggistica sono state rispettate.
Ieri sera nella nostra storia in Newsline abbiamo raccontato di quanto accaduto in Mugello, dove una pala eolica si è staccata finendo sulla strada e ha fatto riemergere criticità sulle tematiche inerenti la sicurezza e i controlli. Questo è quanto ha denunciato la coalizione TES, che riunisce numerose associazioni e comitati. A Piancaldoli, nel comune di Firenzuola, una pala eolica di circa 3,5 metri, infatti, si sarebbe staccata da una turbina, un grosso frammento è stato rinvenuto sulla strada statale. Foto che ritrovate anche sul nostro sito controradio.it, ma ne abbiamo parlato con Fabrizia La Roma Iezzi di TES, Transizione Ecologica Senza Speculazione.
Sono state trovate resti, cioè un pezzo di pala, sulla viabilità di Piancaldoli, dove transitano normalmente veicoli. Questo pezzo di pala e quindi i frammenti che nella caduta si sono dispersi nel territorio, per diverso tempo è rimasta sulla viabilità, per cui l'interrogativo è quale tipo di monitoraggio o di allarme si innesca nel momento in cui c'è un distaccamento di una pala dalla torre eolica, perché se quel pezzo di pala, una pala non tanto grande, 3,5 metri, andasse contro un veicolo un gruppo di ciclisti oppure anche un camion, e ci sarebbe anche la possibilità di un grave incidente mortale. Allora questo fa riflettere sulla distanza che le torri eoliche devono avere da luoghi frequentati e tutti quei sistemi di sicurezza che si devono attivare per un rapido intervento di rimozione.
Minuti, raccontiamo di 5 giornate in cui l'università, a partire da oggi l'Università di Firenze, trasforma la città in uno spazio di confronto, condivisione sul tema della disabilità per promuovere l'inclusione nella vita sociale, culturale, nel lavoro. Noi ne parliamo con la professoressa Maria Paola Monaco, delegata della Rettrice all'Inclusione e Diversità. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Rettrice, prorettrice, si parla di delegata, anzi, della Rettrice all'Inclusione e Diversità. Si parte da oggi, dal 17 al 21, Disability Week, un calendario molto, molto articolato e diffuso anche.
Sì, l'idea nasce perché l'Università di Firenze vuole aprire i suoi spazi alla città, perché vuole parlare di disabilità e di inclusione in maniera concreta. Come è stato detto, appunto, nello sport, nei percorsi urbani, nella cultura e nel lavoro, ma soprattutto, diciamo, per noi questo non è un episodio, perché credo che la disabilità e l'inclusione siano dei temi che devono essere affrontati quotidianamente e che devono essere anche costruiti quotidianamente.
Ecco, l'Università di Firenze possiamo definirla visivamente ma anche effettivamente con delle porte aperte che cercano anche di far dialogare i vari ambiti, no? Dell'inclusione e senza mettere neanche steccati o stigmatizzazioni che possano tematizzare poi e frammentizzare anche quella che è una un'inclusione sociale che deve essere invece a 360 gradi proprio per far parte della quotidianità anche universitaria.
Partiamo dall'idea che l'inclusione non è un tema a parte, ma è un modo con il quale noi misuriamo la qualità dei nostri contesti. E quindi anche dentro la nostra università noi lavoriamo su più livelli: servizi, accessibilità, supporto agli studenti, ma appunto, come vogliamo esprimere con queste giornate, anche formazione e cultura. Cioè la disabilità è un tema importantissimo perché praticamente aiuta tutti, aiuta a vedere dove ci sono ancora delle barriere. E le barriere non sono solo quelle fisiche, ma sono anche quelle culturali. E questo ci deve spingere a costruire delle soluzioni migliori per le persone con disabilità, ma direi per tutti.
Dicevamo, lo sport sicuramente è un terreno che può dare esempi virtuosi in questo senso, ma ci sono tanti anche altri contesti e sappiamo quanto anche l'esempio, la testimonianza, le voci che saranno protagoniste di questi 5 giorni potranno davvero far condividere con il pubblico, i giovani e le giovani che parteciperanno, avvicinarli a queste tematiche.
Sì, oggi la prima giornata appunto è dedicata allo sport e abbiamo l'impegno di molti ragazzi che sono anche molte volte nostri studenti, che non si fermano di fronte a degli ostacoli, ma appunto che vanno avanti e si impegnano nelle discipline sportive. Allora, non è necessario avere ottimi risultati, alcuni di loro anche hanno ottimi risultati. Pensiamo appunto che stamattina c'è Luchini, che è appena uscito dalle Olimpiadi Paralimpiche, e altri si impegnano e basta, e io credo che tutti debbano essere premiati. Vorrei ricordare poi anche un altro punto importante di questa, non di oggi ma insomma di tutta la settimana, perché la settimana si chiude con un premio alla memoria di Giulia Santoni, che vorrei ricordare perché è una nostra studentessa tragicamente scomparsa quest'estate in un bruttissimo incidente mentre lei era come volontaria su un'ambulanza. E questa ragazza era nel percorso per infermieristica, quindi voleva diventare infermiera, e diciamo la sua idea era quella di studiare proprio il mondo della disabilità. Quindi ci è sembrato importante ricordarla all'interno di questa settimana, e il premio verrà conferito a due studenti che si sono impegnati molto anche sul tema della letteratura, scrivendo, raccontando le loro storie e pubblicando dei romanzi e delle storie, e sono studenti appunto con disabilità.
E allora tutto questo da oggi al 21 aprile, Disability Week dell'Università di Firenze. Grazie alla professoressa Maria Paola Monaco per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
Minuti nella nostra newsline, ulteriori passi di avvicinamento alle amministrative del 24-25 maggio prossimi anche in Toscana. Ci concentriamo su Pistoia. Abbiamo aperto la settimana con l'intervista a Giovanni Capecchi, il candidato sindaco del centro-sinistra per le prossime comunali, uscito vincitore dalle primarie, e lo abbiamo sentito. Oggi invece vi proponiamo l'intervista realizzata da Domenico Guarino alla candidata del centro-destra in vista delle amministrative pistoiesi. Giovani, casa, lavoro sono questi tre temi su cui punta Anna Maria Celesti, dottoressa, 8 anni e mezzo da vice sindaca, già consigliera regionale per 2 legislature, viene dalla file di Forza Italia ed è candidata, oltre che dei berlusconiani, anche della Lega, di Fratelli d'Italia, Amo Pistoia, Libertà e Democrazia. Ascoltiamola.
Anna Maria Celesti, candidata a centrodestra per la carica di sindaco a Pistoia. Innanzitutto partiamo da quelli sono i temi che caratterizzano la sua proposta politica in vista delle prossime amministrative.
Allora, i temi di cui intendo impostare la campagna elettorale sono i giovani, il lavoro, la casa e gli anziani. Allora, per quanto riguarda i giovani, sicuramente dobbiamo avere l'obiettivo di far sì che i nostri giovani possano rimanere a Pistoia perché possono trovare appunto lavoro. E da questo punto di vista abbiamo già con l'ITS Prime per quanto riguarda la parte ferrotranviaria, che abbiamo iniziato 2 anni fa, il 98% dei ragazzi e delle ragazze che hanno fatto questa alta scuola di formazione hanno trovato presso le imprese dove lo hanno svolto lavoro, e ora intendiamo appunto continuare ad aprirlo sia per quanto riguarda l'ITS Green, quindi per ciò che è il polmone più importante economico della nostra città, il vivaismo, per far sì che appunto si possano avere giovani che siano formati per poter fare un vivaismo sostenibile, innovativo e anche ovviamente alla ricerca. Ma non basta, abbiamo già fatto un protocollo di intesa con l'Università di Firenze per quanto riguarda i laboratori di ricerca per ingegneria, avendo noi la grande industria dell'Hitachi ma anche Caterpillar, proprio per far sì che anche i nostri giovani possano inserirsi in questo percorso e trovare la possibilità di avere attraverso la facoltà di ingegneria una specializzazione che permetta poi di poter entrare nella grande macchina ferrotranviaria qual è l'Hitachi.
Mi ha detto anche degli altri temi, no? Su cui puntate.
L'altro tema importante secondo noi è la CASA. Abbiamo sicuramente implementato anche con investimenti propri del comune quello che riguarda l'edilizia popolare, che ormai da anni non è stata più rifinanziata né a livello nazionale e pochissimo a livello regionale, e invece abbiamo fatto un'importante opera di riqualificazione di quella che erano gli appartamenti che erano rimasti chiusi perché occorreva ovviamente metterli a norma, e circa 200 appartamenti sono stati in questo senso rimessi nelle graduatorie. Nello stesso tempo dobbiamo trovare altre forme di soluzioni per cercare proprio di dare alle persone la possibilità di trovare una casa a prezzo calmierato.
Il suo antagonista Capecchi ha detto che bisogna tirar fuori Pistoia da questo isolamento, no, in cui si è autocostretta negli ultimi 10 anni. Lei cosa ribatte?
Ma ribatto che se il suo concetto di farlo uscire vuol dire essere ulteriormente succubi di Prato e di Firenze, ovviamente questo non siamo assolutamente d'accordo. Per troppo tempo abbiamo subito l'egemonia della Fiorentino centro città e della Prato, ora della Prato centro città. Per essere valere bisogna che ci siano politiche che la rendono al centro non solo dell'area metropolitana ma addirittura della Toscana. Si diventa protagonisti con le politiche sociali, economiche che gli enti locali fa, non si diventa così tout court perché si ha un asse politico che ci unisce.
L'ultima domanda che le faccio riguarda la possibilità, no, di tenere il comune, perché i due mandati di Tomasi, soprattutto il primo, sono stati caratterizzati dal fatto che il centrosinistra era diviso alle elezioni, no? Quindi diciamo il centrodestra ha avuto campo abbastanza libero. Ora si presenta unito. Questa cosa la preoccupa o ritiene che non cambi le carte in tavola?
Ma io credo che quando ci si candida ci si sottopone al giudizio degli elettrici e degli elettori. Le appartenenze politiche quando si amministra e quando si è in un comune sono molto legate alla capacità delle persone, parlo di chi ovviamente governa in quel momento, di farsi apprezzare per ciò che si è, non per il partito o per i partiti.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
Libano, è entrato in vigore un cessate il fuoco di 10 giorni con Israele. Beirut ha però denunciato già nelle prime ore di oggi atti di aggressione e raid sporadici israeliani che hanno colpito diversi villaggi in violazione dell'accordo, mentre Hezbollah ha fatto sapere di aver bombardato in rappresaglia un gruppo di soldati nel Libano meridionale. Secondo i media locali, i flussi di persone starebbero rientrando nelle loro case, per quanto le autorità di Beirut abbiano chiesto di non spostarsi all'interno del paese. Benjamin Netanyahu ha definito la tregua un'opportunità storica per la pace, ma non ha ritirato le truppe israeliane dal sud del Libano nonostante l'accordo. Anche Donald Trump ha parlato di una giornata storica. Restano tanti gli interrogativi sulla tenuta della tregua, soprattutto per l'assenza di Hezbollah dalle trattative.
E con la tregua in Libano potrebbe esserci anche la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Trump ha spiegato che i team negoziali potrebbero vedersi già nel weekend, ribadendo che un accordo è molto vicino. Tra le dichiarazioni delle ultime ore del presidente statunitense c'è anche quella che l'Iran avrebbe accettato di non dotarsi di armi nucleari e di consegnare il suo uranio arricchito, affermazioni non confermate da Teheran.
Nuovi attacchi russi nella notte sull'Ucraina, colpito un impianto energetico a Cherniv che ha lasciato senza corrente 6.000 persone. Sono saliti a 17 i morti e a più di 100 i feriti nei raid di ieri, tra i più massicci contro la popolazione civile dall'inizio dell'anno. I bombardamenti si sono concentrati su Kiev, Dnipro e Odessa. Nella sola capitale ucraina sono 4 i morti, tra cui un bambino di 12 anni.
Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia. Non ci sono stati per noi, noi non ci saremo per loro, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sulla social Threw, allegando al suo messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo dal titolo «L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli aerei americani». Oggi Giorgia Meloni sarà a Parigi per un vertice con Macron, Merz e Starmer sullo stretto di Hormuz.
L'Unione Europea potrebbe sfiorare la recessione con l'inflazione in avvicinamento alla soglia del 5%. Lo scrive il capo del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer, secondo cui nessun paese sarà immune. Kammer ha messo inoltre in guardia gli stati dell'UE da manovre di sostegno contro lo shock energetico causato dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Ha definito imprudenti misure come il blocco dell'aumento dei prezzi o il taglio delle accise sui carburanti. Il sostegno non mirato avvantaggerebbe infatti in modo sproporzionato le famiglie a reddito più elevato. Il Fondo Monetario Internazionale stima l'inflazione per quest'anno al 2,8%.
La maggioranza procede a tappe forzate per convertire in legge l'ennesimo decreto sicurezza in scadenza venerdì prossimo. 11 ore di lavori al Senato ieri per votare o meglio respingere gli emendamenti delle opposizioni. Questa mattina è atteso il via libera del Senato, poi il decreto andrà già nel pomeriggio in commissione alla Camera e avrà meno di una settimana per essere approvato a Montecitorio. Tra le norme più contestate c'è il fermo preventivo. Nei giorni scorsi il Consiglio Superiore della Magistratura aveva espresso parere negativo sul provvedimento, chiedendo al Parlamento modifiche per renderlo conforme alla Costituzione. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze, tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 alle 16:30, Maddalena Rizzi in Hedy Lamarr, uno spettacolo di Seven Cults. Se la celebre attrice hollywoodiana degli anni 40, definita la donna più bella del mondo, inventa un sistema di comunicazione segreta, oggi alla base di Wi-Fi e GPS, per cosa viene ricordata? Contro Radio.
Le 8:39, la seconda parte della newsline di questa mattina, sta facendo molto discutere, anche con una certa preoccupazione, quanto sta accadendo intorno a Piazza Tanucci a Firenze. Che succede in Piazza Tanucci? Siamo nel quartiere di Rifredi, siamo nel quartiere dove Roberto Vannacci, dopo essere uscito dalla Lega, dopo aver deciso di fondare Futuro Nazionale, ha deciso di aprire una sede a Firenze, proprio in Piazza Tanucci, proprio nel quartiere di Rifredi. Ne sono seguite molte proteste, anche perché Rifredi è un quartiere storico, pieno di storia, un quartiere naturalmente, verrebbe da dire, data la sua storia, antifascista. E poi questa storia è culminata con una notizia che ci è arrivata nella giornata di ieri, una notizia, una denuncia arrivata dal comitato Tanucci Piazza Aperta, che racconta di come alcuni abitanti del quartiere stiano ricevendo dalla polizia notifiche di multe dai 1.000 ai 10.000 euro, questo per aver manifestato in Piazza Tanucci durante appunto l'apertura della sede di Futura Nazionale 3 settimane fa. Un segnale, scrive il comitato Tanucci Piazza Aperta, un segnale molto preoccupante, perché ha a che fare anche con, tra l'altro, una manifestazione, una contestazione, uno strike, una protesta che dire pacifica è dire poco, una protesta di quartiere, di residenti, di famiglie, di bambini, di giochi per i bambini, quanto di più pacifico si possa immaginare. Eppure è accaduto quello che è accaduto. Domani ci saranno alcune iniziative, ci saranno delle letture antifasciste, comunque un modo di aggregare una comunità che esprime la sua opinione, che partecipa in maniera squisitamente democratica, delle attività appunto anche di natura culturale. Eppure si colpisce poi nel portafogli, che è la cosa che può veramente mettere in serissima difficoltà delle persone, con la seria conseguenza appunto di tenerle poi chiuse in casa per far sì che le proteste non siano più un aspetto della nostra democrazia. Chiara Bartoli, Comitato Tanucci Piazza Aperta, buongiorno Chiara, ben trovata e grazie.
Buongiorno.
Allora Chiara, prima di tutto ci aiuti a capire per bene che cosa sta accadendo. Nel frattempo saluto e ringrazio anche Pippo Civati, il segretario di Possibile, che animerà delle letture domani. Civati, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi. Chiara Bartoli, ma cos'è questa storia di queste multe?
Allora, quello che è successo in realtà è molto semplice. Noi abbiamo, come abitanti del quartiere, abbiamo promosso questa contestazione all'apertura della sede di Vannacci, contestazione appunto, sentito che si stava dicendo, del tutto pacifica, con bambini, un pranzo sociale, eccetera. E alcuni abitanti del quartiere, diversi in realtà, hanno deciso di rimanere in piazza Tanucci nel momento dell'apertura della sede per contestare questa apertura, in una forma che è la forma che tendenzialmente adottiamo tutti i giorni come abitanti del quartiere, cioè stare in una piazza. L'altro giorno sono arrivate a diverse persone delle multe per manifestazione non autorizzata, ex articolo 18, che ora è stato depenalizzato, ma è una sanzione amministrativa, multe che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro. Non si sa l'importo chiaramente ancora, però è stata notificata questa cosa. E niente, e quindi noi chiaramente a quel punto abbiamo deciso di chiamare una conferenza stampa domani e denunciare questa situazione che è successa, chiamando appunto i giornalisti, cercando di far sapere questa cosa alla cittadinanza, ma soprattutto anche cercando di chiamare in campo le istituzioni cittadine, perché pensiamo che sia un fatto estremamente grave che venga colpito delle persone che semplicemente stanno manifestando il proprio dissenso, senza fare niente che non rientri nella possibilità democratica che ci sono date per manifestare appunto il dissenso verso l'apertura di una sede fascista.
Naturalmente Vannacci è intervenuto subito con un comunicato stampa in cui ha detto non è colpa mia, non c'entro niente, chi viola la legge, c'è una legge e ci sono delle sanzioni. Ma che legge è stata violata?
Allora, a parte nessuno l'ha tirato in ballo, questo mi preme dirlo, nessuno ha detto che è colpa di Vannacci, mi pare evidente. quindi no, perché ora che anche abbia la possibilità
non
di denunciare,
esatto,
e multare le persone mi sembra eccessivo, però niente, la legge che è stata violata e che viene contestata è quella dell'articolo 18, cioè il corteo, la manifestazione non autorizzata, che è diventata una sanzione amministrativa e con l'ultimo pacchetto sicurezza prevede delle sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro, non solo quando uno diciamo fa un corteo effettivamente non preavvisato, ma anche quando semplicemente si sosta in una piazza senza interrompere il traffico né niente, senza un'autorizzazione, diciamo, senza un preavviso. Ma è una situazione che sta al limite della logica, perché le persone che erano in piazza non è che erano lì in una forma particolarmente organizzata, erano lì in modo spontaneo, quindi cioè viene contestata una cosa che è abbastanza contraddittoria, non so come dire.
No, ma è chiaro, anche
evidente,
perché
da una parte si tutela la possibilità dell'esistenza di una sede fascista con delle persone che arrivano nel nostro quartiere semplicemente pagando, perché si pagano la sede e possano star lì a dire cose razziste, a fare le ronde, a spargere odio, e si multano i cittadini che semplicemente stanno dicendo noi i fascisti nel quartiere non ce li vogliamo.
c'era il banchino del Lamperotto. Voi se andate a mangiare un panino al Lamperotto, fate attenzione se siete una donata sediziosa o meno, diciamo così. Ecco, questa è la cosa che rivolgiamo ai nostri ascoltatori. Pippo Civati, che pensa di questa storia?
Ah, insomma, a parte la solidarietà, la vicinanza evidentemente con chi manifesta in modo pacifico, in modo sereno, poi in modo costituzionale direi, perché di questo si tratta, visto che ci avviciniamo al 25 aprile, io credo che sia un po' il segno dei tempi, il tentativo a volte un po', come dire, impreciso, grottesco in questo caso, di far valere un ordine pubblico al di sopra tanto della logica e poi anche appunto del dettato costituzionale, della possibilità che le persone manifestino liberamente, peraltro senza dare fastidio a nessuno, il proprio disappunto. Peraltro persone che vivono in un quartiere, a proposito di sovranismi vari, no? Persone che vivono in quel quartiere che si chiedono giustamente se la loro vita quotidiana è compatibile con certe forze politiche, questo è il punto.
Ci va, quindi
mi
sì.
pare prego, un prego. Po' il mondo, qualcuno avrebbe detto il mondo alla rovescia, no? In lo stesso nostro già citato generale, che forse ogni tanto equivoca rispetto al proprio ruolo, appunto, perché anche questo suo comunicato è abbastanza bizzarro, per dirla con gentilezza.
Sì, ma tra le altre cose, a voler essere in qualche modo anche appassionati e legati alle istituzioni, vedere una persona che è stato comunque un generale dell'esercito italiano, cioè non è uno scherzo, vederlo snocciolare le fave su YouTube per fare il giochino di parole è una cosa veramente degradante, ci si vergogna rispetto a altri paesi europei, no, che ti dicono ah, ma questo era un vostro generale, quello che comandava di qua e di là, non è proprio una bella figura secondo me, no, al di là delle idee politiche che si hanno.
Ma sì, ma insomma ci sono mille contraddizioni in quel personaggio, a cominciare proprio dalla sua, come dire, evoluzione da figura militare a figura civile, spero davvero, ecco, che lo sia sul serio, in generale le cose che dice, la scelta che ha fatto di scendere in politica, peraltro la prospettiva è quella di radunare proprio quelle forze neofasciste che sono state citate dalla persona che ha parlato prima di me, insomma, perché la verità è che si apre la costellazione di forze ancora più estreme, quindi da figura istituzionale, come ricordava lei, a personaggio estremista tout court, ecco, questa è stata la sua evoluzione, quindi è giusto anche riflettere e ragionare con molta serietà di queste cose, ripeto, in un contesto che è quello comunque, noi per quello saremo in piazza, per ricordare che c'è una Costituzione, che c'è una democrazia che abbiamo conquistato non noi ma i nostri nonni, i nostri anziani, e che vorremmo rimanesse tale, ecco, che non ci sia nessuno con le stellette a spiegarci, che è anche un po' inquietante dire così, no? A spiegarci che invece le cose devono cambiare in senso peggiorativo.
Stanno arrivando molti messaggi al 342 8104 111. Un ascoltatore scrive: pensare che quell'individuo abbiamo e stiamo pagando profumatamente lo stipendio con le mie tasse mi fa veramente ribollire il sangue. E ancora altri messaggi che leggiamo tra poco.
Sì, però l'insegnamento non è tanto quello di, cioè, giusta l'indignazione, dopodiché è stato votato tantissimo. Il punto è manifestare, ed è questa la ragione di un presidio che,
ecco,
c'era
però,
prima ancora delle multe, manifestare un punto di vista diverso che speriamo sia largamente maggioritario e che ci ricordi appunto in che situazione ci troviamo, quella di una democrazia con mille problemi, ma insomma che deve promuovere e difendere se stessa.
La domanda che voglio farvi, prima di chiedervi soltanto delle iniziative di domani, in città si è aperto un dibattito, cioè c'è chi dice: senza l'indignazione e le manifestazioni, Vannacci, della presenza di Vannacci non ci saremmo neanche accorti. Vannacci si nutre di chi protesta, dicono alcuni. Allora io vorrei su questo sentire la vostra iniziativa. Chiara Bartoli, partirei con te.
Ma intanto vorrei dire questo. È vero in un certo senso che Vannacci è un personaggio estremamente mediatico e che quindi tende a mediatizzare, no, soprattutto sui social, tutto quello che succede a favore o contro di lui. Però prima di tutto non cioè, per quanto l'apertura di quella sede possa apparire una provocazione anche sterile e vuota in qualche modo, è una provocazione a cui non si può non rispondere, perché comunque è una sede che esiste, è aperta, non è una sede vuota, loro ci stanno quotidianamente, fanno delle iniziative, fanno delle cose, parlano con gli abitanti del quartiere, spargono il loro messaggio, incitano a una guerra fra poveri, stanno andando a fare le ronde in tutta la città. Ora, loro dicono non sono ronde perché sono passeggiate della legalità, però di fatto quello che fanno è andare a giro con una telecamera a riprendere delle persone molto spesso in difficoltà abitativa, o riprendere appunto delle persone, delle situazioni che loro chiamano di degrado ma che sono di fragilità abitativa dentro questa città, e metterle sui social e fare commenti al limite del razzista, perché il loro consigliere va a giro a dire qui sembra di essere in Congo come cosa dispregiativa, mi sembra che renda bene l'idea dei personaggi. Quindi secondo me non si può rimanere in silenzio e indifferenti quando succedono queste cose. Come iniziative, noi a parte oggi, a parte domani, l'iniziativa di domani, stiamo rilanciando e organizzando un 25 aprile in piazza Canucci, soprattutto sulla mattina, che ci sarà una colazione e poi probabilmente ci sarà anche un pranzo per il quartiere. Questo ci tenevo a dirlo perché chiaramente tutti sono invitati.
Cimanti, che pensa di questo dibattito da sociologi della comunicazione, mi verrebbe quasi da dire?
Posso dire che non ne posso più dei sociologi della comunità, tanti anni. No, perché c'è una sostanza che è quella che ricordava, insomma, chi tutto il giorno vive in una piazza, in un quartiere che si pone dei problemi di carattere politico, civico, cioè c'è bisogno di una presenza nostra, altrimenti lasciamo sempre lo spazio a chi provoca, a chi diffonde idee che peraltro non sono solo limitate a Vannacci. Noi parleremo domani di questa parolaccia che è l'immigrazione, che è molto popolare in tutta Europa e anche tra i banchi del governo nazionale, perché poi la distinzione tra Vannacci e Salvini a volte è proprio da sociologi, anche in questo caso della tattica politica, insomma, perché dicono cose gigantesche, estreme, pericolose, e stanno costruendo un dibattito nel quale appunto i valori antifascisti sembrano strani. Eh no, i valori antifascisti sono quelli che ci tengono insieme, quelli strani sono loro. Ricordarlo è un impegno che tutte, io sono molto d'accordo sull'invito a partecipare a queste iniziative nei confronti degli amministratori comunali, di chi si occupa della cosa pubblica. Basta la presenza, come si diceva una volta, basta esserci responsabilmente senza fare nessuna provocazione a nostra volta, ma ricordando che insomma siamo democratici ed è una cosa molto bella e salutare per tutti.
Appuntamento alle 15, Pippo Civatti, che letture proporrai?
Ma non lo so, ce ne sono tante, mi piacerebbe anche che venisse un po' un dibattito, una discussione, una chiacchierata, però ho sempre l'idea della festa, no? Della liberazione come un momento di festa e di come dire, di una nuova stagione che si apre, che forse con tutta questa cupezza tra generali, camicie scure e altre, no, rappresentazioni di un passato che speriamo non torni, ecco, è un po' liberatorio, ecco, il significato per me è quello. Quindi parleremo di questo e di una resistenza che è stata molteplice, plurale, come appunto quella democrazia che mi piace tanto.
Chiara Bartoli, ripetiamo molto sinteticamente gli appuntamenti.
Allora, domani alle 3:30 conferenza stampa in piazza, noi siamo lì dalle 3:30, al pomeriggio ci saranno queste letture antifasciste con Pippo Civati e poi il 25 aprile ci sarà un altro appuntamento che comunicheremo a breve i modi e gli orari, che sicuramente partirà dalla mattina per stare insieme appunto il giorno della liberazione.
Comitato Tanucci, piazza aperta a Firenze. Chiara, grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie Civatti, grazie per essere stato con noi.
Arrivederci, grazie a voi.
Around. gonna be a...
Due minuti alle 9, venerdì 17 aprile 2026. State con noi perché tra poco c'è una nuova puntata di Gen Z, la puntata di quest'oggi, Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti, in collaborazione con TIFF. Oggi giovani, spazi e coprogettazione. Si parla della redazione di Scomodo Empoli, con Chiara Brilli naturalmente, con Allegra Stagi e Marta De Zolt. Ancora due ventenni per raccontare e far parlare e ascoltare la voce dei giovani. Tutto questo tra pochissimo, restate con noi. Thank you.
Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com.
18 aprile Zebra TSO più Little Piece of Marmalade. Sabato 18 aprile arrivano al GLU di Zebra TSO. Due strumentisti coperti da maschere di zebra con un progetto dal sound crudo e diretto. In apertura Little Piece of Marmalade. Inizio live 22:30.
Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it. Controradio.
Now the end is in sight. I'm just tired. Lying awake at night. So
Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Gen Z. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Eccoci, 9:07, come anticipato lo studio di Controradio L'Acquario si riempie, siamo anche su Controradio TV, oggi parliamo di giovani, spazi e coprogettazione, la redazione di Scomodo Empoli, qui con noi saluto subito Allegra Stagi, ben trovata Allegra.
Ciao a tutti.
E Marta De Zolt.
Buongiorno.
Rispettivamente community manager e coordinatrice eventi per la redazione di Scomodo Empoli, ma Che cos'è questa redazione che fa pensare al giornalismo, ma in realtà insomma è molto altro, forse anche molto molto di più, e non viene dal nostro territorio, ci arriva.
Esatto. Scomodo è una realtà che nasce a Roma nel 2016, nasce da un gruppo di amiche e amici che si trovava a Spin Time, un palazzo occupato nel 2010, un po' la storia delle occupazioni in Italia. E all'interno dei garage, appunto, questi ragazzi aprono la prima redazione, che è un punto di aggregazione, è un punto di creazione di cultura, quindi parte l'editoriale, parte un mensile che scriviamo da allora tutti i mesi e pubblichiamo a livello nazionale, è gratuito nelle scuole e nei licei, e tutto di ricerca indipendente. Facciamo poca cronaca, principalmente parliamo di temi che ci interessano, ci riguardano, e lo portiamo appunto nelle scuole e nei licei. Da lì i ragazzi aprono la redazione, iniziano a creare i primi diciamo luoghi di aggregazione. Da allora, da Roma 2016, la comunità si espande, abbiamo aperto uno spazio a Milano, poi a Empoli, adesso la comunità si sta formando anche a Bari. L'idea è che oggi le nuove generazioni hanno bisogno un po' di tornare a stare insieme, a conoscersi e a riconoscersi.
Una comunità che si allarga, prende spazi, lo sta facendo anche a Empoli. Allegra, tu hai 24 anni e sei empolese di origine.
Sono empolese di origine, c'è stata l'occasione di conoscere la realtà di Roma, di confrontarci su progetti comuni, e è proprio lì che ci siamo detti: ma il progetto di Empoli potrebbe essere un ottimo progetto beta, perché se l'esigenza è quella di raggruppare, no, far stare le persone insieme, non lo si può fare solo nei grandi centri, e quindi Roma e Milano non bastavano più per raccontare poi le nuove generazioni.
Roma e Milano non bastavano più, e questo ci piace, arrivare in Toscana non in un Firenze centrismo diciamo, ma cercare di allargare e far conoscere anche e attivare sul territorio dei luoghi di convergenza, no, di socialità. Abbiamo testimonianza di questo, lo diciamo anche da parte di Chiara Cortese di TIF Media, il canale video che con noi collabora anche a questa trasmissione. Chiara ha conosciuto lo spazio di Empoli, oggi purtroppo non può essere con noi per impegni lavorativi, ha conosciuto lo spazio di Roma in realtà all'origine, poi sapendo che c'era in Toscana ha intercettato quello di Empoli. Ma dove si trova la redazione di Empoli? Perché anche questa è una bella storia di rigenerazione.
Assolutamente sì, la redazione di Empoli si trova presso l'ex cinema La Perla, un posto simbolico per la città, essendo stato il primo cinema aperto, e teatro, cioè bombardato, poi ricostruito. Questi mesi di apertura e lavori in corso, perché quello che stiamo facendo ora è aprire con i lavori in corso, quindi piuttosto che noi il cinema l'abbiamo preso in gestione a ottobre, a novembre c'è stata l'inaugurazione, e da lì il cinema è già cambiato tanto, e continuerà a cambiare costantemente fino diciamo a, mi viene da dire, marzo del prossimo anno.
Dai, in cui spingiamoci.
Rifaremo una nuova inaugurazione, ecco, dello spazio.
Una disponibilità e una sensibilità anche da parte dell'amministrazione comunale nel dialogare con voi.
L'amministrazione comunale è disponibile e mi verrebbe da dire sul pezzo, in questo senso qua. Quindi
insomma, non è da tutte, da un punto di vista istituzionale, poi la burocrazia, poi anche la volontà politica, ecco.
Ah, certo, in questo senso siamo felici. E tra l'altro l'ex cinema si trova letteralmente davanti al portone del comune, quindi c'è questo parallelismo di tutta la gioventù e i ragazzi che stanno lì, si fanno l'aperitivo, studiano, bevono, e dall'altra parte tutta l'amministrazione.
C'è un'autonomia però gestionale,
assolutamente,
dire.
Sì, noi siamo del tutto autonomi sulle decisioni, gli eventi e le attività che facciamo nello spazio.
E veniamo agli eventi, alle iniziative. Allora, Marta De Zolt, tu hai 27 anni, come arrivi nella redazione di Empoli?
Allora, io arrivo a Empoli perché sono di Signa, quindi appartengo più a un territorio che è quello della Fiana Fiorentina. Ho fatto però le scuole a Empoli e poi sono entrata all'interno della redazione di Scomodo Empoli lo scorso anno, quando è partito il progetto di Empoli a settembre 2024. Diciamo che quello, come accennava Allegra prima, quello che stiamo cercando di fare è implementare sempre più le attività anche in base a quelle che sono le necessità sia degli under 35, che è il nostro pubblico di riferimento, sia anche la cittadinanza, proprio perché il valore storico del posto ce lo impone e ce lo richiede. Quindi abbiamo attivato sicuramente un primo percorso di coprogettazione su alcuni temi come la salute mentale, l'ambiente, i rapporti intergenerazionali, i rapporti di vicinato.
Quando dici percorsi di coprogettazione, cosa intendi? Concretamente cosa avviene lì?
Abbiamo fatto, dopo l'inaugurazione, quindi da novembre a dicembre, ci siamo concentrati alla costruzione di alcuni tavoli tematici con le associazioni, con i giovani interessati, privati cittadini che volevano partecipare e dare idee, contributi reali per realizzare attività. Ad esempio, con un'associazione del territorio abbiamo fatto una prima attività in collaborazione, che è stato un workshop di smartphone per i vecchietti. Quindi
anche un dialogo tra generazioni.
Sì, assolutamente.
È un successo incredibile.
Esatto.
Cioè, sono venute persone anziane della comunità,
sì.
Ad apprendere da voi?
Sono venute persone anziane della comunità ad apprendere da noi e poi hanno fatto un passaparola incredibile. Per il quale nel primo incontro c'era 7, poi 12, 15, 20 e prego Marta.
Hanno creato un gruppo WhatsApp, mi immagino. Insomma,
esatto, il mio dialogo era abbastanza intenso con i miei ragazzi durante il lavoro.
E ci sono anche delle iniziative un po' vintage che voi recuperate per ridare proprio fisicità, no, all'incontro.
Assolutamente. E innanzitutto, essendo stato fino ad ora un cinema, fino al 2019, quando poi effettivamente il cinema ha chiuso le sue porte, abbiamo riattivato, come è giusto che sia, anche la possibilità di proiettare, e quindi facciamo almeno 4 proiezioni al mese. Lo facciamo anche lì in collaborazione anche con un'altra associazione del territorio. Cerchiamo di portare anche avanti un cinema che sia indipendente, e quindi diamo spazio a quelli che sono i giovani artisti, oppure abbiamo fatto una rassegna di cortometraggi. Poi, per quanto riguarda altre attività, la domenica solitamente cerchiamo di fare un mercatino. Poi ci sono quelli che sono gli appuntamenti, diciamo, principali della redazione, che si concentrano durante invece il fine settimana, quindi il venerdì e il sabato, dove solitamente cerchiamo di creare uno spazio per la promozione culturale e musicale degli emergenti del territorio, con il salotto musicale, che è il sabato, e poi con l'open mic, per creare la possibilità e dare la possibilità a chi si vuole esibire di trovare un pubblico con cui farlo.
Molto molto interessante questo avvicinamento, saltando anche quelli che possono essere degli step di selezione che poi disincentivano, e anche dei tornei fate.
Sì. Facciamo, sì, i tornei sono un po' trasversali, perché facciamo biliardino, ping pong, FIFA, Mario Kart, e poi ora stiamo inaugurando un po' quello che è tutto il settore nerd con D&D, quindi metterci al tavolo e giocare con i giochi di ruolo.
Allora, abbiamo capito che la rete è importante, non siete un qualcosa di avulso dal territorio, ma cercate di dialogare con il territorio.
Sì, ecco, la redazione ci piace raccontarlo come un posto aperto, diciamo un contenitore che poi noi riempiamo anche con le proposte che ci arrivano e le idee che ci sono.
E in termini di sostenibilità economica, e poi voi ne fate un lavoro, una prospettiva anche professionale, cioè ci credete da non solo un mi va di fare, ma vorrei anche far parte davvero di questa cosa in termini professionali?
Allora, una cosa infatti che ci tenevo ad aggiungere rispetto alle attività che elencava Marta è che lo spazio resta comunque un bar, dove all'interno c'è un bar, c'è un punto di ristoro dove uno può bere, anche solo farsi un aperitivo, prendere un caffè e mangiare un tramezzino. Diciamo che attualmente il piano di sostenibilità di Scomodo della redazione di Empoli si legge sul bar.
Poi come sempre, no? Il food and beverage. Veniamo da nostro... esperienze anche su Firenze, parlavamo recentemente, ma insomma sono casi instabile, Chapiteau e il bistrò, che è un tassello fondamentale materialmente per poi sostenere tutto il resto delle attività.
Esatto, quindi lo spazio resta aperto, quindi accessibile a tutti, e noi le attività cerchiamo anche di renderle più possibile gratuite, quindi magari da alcuni workshop hanno un contributo, il torneo ha un contributo, però resta sempre una dimensione accessibile. E poi c'è tutta la realtà di Scomodo nazionale, che quindi sia all'inizio che poi tuttora ci dà un supporto di consulenza, ma anche economicamente, al fine di avviare il progetto.
Il vostro ruolo di community manager e coordinatrice di eventi è un ruolo lavorativo?
Ah, esatto, sia sì. Io che Marta, che ad Empoli altre 7 persone, siamo con il contratto con Scomodo, quindi la realtà...
questo per raccontare, cioè, la concretezza,
esatto, no, ci piace raccontare Scomodo come un posto non per fare soldi, ma per dare opportunità. Quindi l'idea è che tramite un progetto, cioè cos'è che differenzia ad esempio Scomodo da un centro sociale, forse una delle cose è anche proprio questa, no? L'idea che uno può costruire un percorso di vita all'interno di Scomodo, può avere un contratto, può farne un lavoro, può crescere personalmente e può uscire di lì con una struttura alle spalle. E noi adesso stiamo cercando di assumere, cioè quasi non esistono delle persone formate per fare un lavoro come quello che stiamo facendo, e quindi
state ricercando anche persone, vero?
Stiamo ricercando anche persone, e via via escono qualche posizione di lavoro, e quello che cerchiamo è principalmente persone che hanno voglia di fare, hanno voglia di imparare e di mettersi in gioco un po' a 360, perché la gestione di un cinema e poi di tutto il mondo di Scomodo, che vuole fare le cose insieme, vuole fare le cose in comunità, e quindi non espone Marta a fare una cosa singolarmente, ma richiede a Marta lo sforzo di condividere quello che sta facendo per farlo insieme, è un lavorone complesso.
Cerchiamo di capire anche un po' il pubblico, la reazione una volta che appunto avete aperto, che tipo di partecipazione c'è stata e come sta crescendo?
Sicuramente sta crescendo, da novembre ad oggi ci troviamo ad accogliere molte più persone di quelle che venivano nei primi mesi. A me fa molta tenerezza quando magari siamo fuori lì davanti ai bandoni e c'è il curioso che passa, legge quello che c'è scritto davanti ai bandoni, perché abbiamo anche una scritta "entra e poi ti spiego", cioè quindi un po', non dico provocatoria, ma proprio "vieni a vedere, entra, te lo spiego, ti faccio vedere il posto, ti faccio fare il giro, ti cerco di spiegare cosa ci facciamo dentro". È molto tenero la reazione del pubblico un pochino più grande, del genitore che magari è col figlio. Una volta eravamo io e Allegra fuori, arriva questo genitore con il bambino, guarda, il bambino gli dice "ma posso entrare?" No, andiamo via.
Cioè, si è messo a piangere,
voleva entrare. Però sicuramente è una reazione positiva, ancora sicuramente ci dobbiamo far conoscere in primis sul nostro di territorio, quindi il mio invito è venite tutti in via dei Neri numero 5 ad Empoli. Però sicuramente ha una reazione positiva, mi verrebbe da dire.
Si muovono anche da Firenze, è difficile farli muovere.
I fiorentini non si scollano.
Ha voglia a dire mancano spazi a Firenze, ci sono anche a Pistoia, andate a Pistoia, sì. Volete dire voi. Ma in termini di necessità che avete registrato, siccome ragionavamo, no, sul far parlare, vivere, attivare i giovani rispetto a quello che loro chiedono e che voi chiedete, ecco, quali sono un po' queste priorità? Allora, magari a noi sfuggono oppure le preconfezioniamo e siamo in una griglia che non vi rappresenta.
Quando è nato il progetto di Scomodo, mi viene in mente, come accennava anche Allegra, l'esigenza principale quando ci siamo ritrovati, abbiamo costruito il gruppo, era quello di effettivamente trovare degli spazi di incontro e di relazione. Quindi sicuramente quella è una cosa, è una nostra cifra che ci portiamo dietro, ma perché sostanzialmente Empoli è in provincia, restare in provincia comunque necessita di trovare delle opportunità che siano anche opportunità di incontro e relazione, quindi questa è sicuramente un'esigenza che viene fuori. Sicuramente temi generazionali, mi verrebbe da dire, su cui cerchiamo anche di concentrare le nostre attività a livello comunitario e sociale, sono l'ambiente e la salute mentale in questo momento. In questi giorni abbiamo fatto ad esempio una formazione di genere insieme al centro Lilith, che con è di Empoli, con lo staff, per capire come comportarci di fronte a allarmi di relazioni magari violente di persone che ci troviamo davanti quando attraverso lo spazio.
Uno spazio sicuro, cioè la creazione di uno spazio sicuro.
Uno spazio di cura.
Quello che manca forse nel territorio empolese.
Ti vengono in mente altre tematiche di cui sentite l'urgenza o che vi hanno fatto capire sarebbero oggetto di interesse?
Un bel posto dove fare festa. Un bel posto dove fare
perché
festa.
Perché anche la festa, no? Voglio dire, la festa fa parte, dovrebbe far parte di una quotidianità e anche di una valorizzazione della vita extra lavorativa, extra produttiva.
Abbiamo fatto quest'inverno, abbiamo fatto Capodanno nel cinema, è stato incredibile con tutti i visual, abbiamo levato tutte le sedie, aggiunto il bar nella sala e sicuramente edizione 2027 non mancherà, però adesso lavoreremo per rendere quello, per rendere la redazione un posto di festa, e quindi il 1° maggio faremo un pranzo sociale con musica tutto il giorno, partiremo con i DJ set. E un'altra cosa a livello immaginario, cioè di immagine che vorrei trasmettere, è proprio il fatto che adesso con i lavori in corso noi utilizziamo principalmente il foyer del cinema all'ingresso, che è altrettanto suggestivo, e poi la sala, diciamo, aspetta proposte anche collaborazioni da fare insieme.
Il rapporto con l'istituzione un po' vi penalizza nell'approccio che può avere il pubblico in termini di ma questi sono tra virgolette omologati al sistema?
Allora, se stai a guardare quello che ti dicono non fai mai niente, nel senso che ci sarà sempre quello.
Noi lo sappiamo bene, vero Mirko in regia? Controradio lo sa bene. Controradio sempre controcorrente, infatti, lo spot. Scusami Marta, un breve inciso.
No, giustamente, mi sembra un tema sentito anche qui, allora. E sicuramente il tema è sempre, ci sarà sempre quello insoddisfatto, quello che però non è nemmeno mai entrato all'interno dello spazio per capire effettivamente quello che cerchiamo di realizzare all'interno. Quindi lo slogan di chi non ci apprezza al momento è né servi né padroni, nel senso noi siamo comunque assolutamente indipendenti, il fatto che comunque lo spazio lo gestiamo grazie a un bando dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa è qualcosa che può essere non intuitivo per tutti.
E comunque noi chiediamo sempre, no? Premiamo, sollecitiamo le istituzioni per far sì che mettano a disposizione, creino canali di coprogettazione, di apertura anche di spazi da lasciare poi in autonomia, naturalmente con la responsabilità dell'organizzazione, ma insomma quando poi ci sono queste cose è bene valorizzarle, soprattutto poi quando, lo ricordiamo, avvengono e ci portano fuori dalla città e in provincia. Siamo in conclusione, allora segnaliamo i prossimi eventi della redazione di Empoli. Innanzitutto dicevamo Via Deneri 5 Empoli. Aprite quando? L'orario di apertura canonico qual è?
Allora, siamo aperti tutti i giorni dalle 3 a mezzanotte e il venerdì e il sabato invece apriamo alle 5 e chiudiamo alle 2 di notte.
Prossimi eventi, domani abbiamo Bird in redazione in collaborazione Siamo un Magazine, quindi musica live e festa tutto il giorno. 1° maggio, pranzo sociale, uscirà presto la comunicazione, ci si può prenotare e anche lì sarà una giornata di festa tutti insieme. E poi seguiteci su Instagram, la redazione Empoli, e lì tutte le settimane esce il programma settimanale dove potete aggiornarvi e scriverci.
Una provocazione: immagino che come redazione abbiate delle riunioni di redazione.
Assolutamente sì.
Se c'è qualcuno che vuol partecipare ma non è ancora, diciamo, organico,
martedì 21 alle 6:30 facciamo assemblea, un martedì sì o un martedì no, alle 6:30 alla redazione di Empoli.
E poi può rimanere a cena con noi se vuole.
Facciamo anche la cena.
Quindi c'è anche l'invito a rimanere e a proseguire. Allora, la redazione Empoli di Scomodo, protagonista di Gen Z, la puntata di oggi su giovani, spazi e coprogettazione. Grazie Allegra, grazie Marta per essere state con noi.
Grazie a voi.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Tell Jimmy Dano, make it for this response.